Riccardo presenta Non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Questa seconda puntata con Benedetta Nofri ci offre la possibilità di andare avanti nella conoscenza della storia della corale al femminile, della corale rosa, come l'hai definita tu l'altra volta. Cosa ci porti avanti? Portiamo avanti il discorso più o meno dal Rinascimento, eravamo rimasti.
Sì, esattamente.
E quindi eravamo rimasti agli Estensi, eravamo rimasti a Firenze, alla Francesca Caccini.
Sì.
Cosa ci racconti oggi? Dove vogliamo arrivare oggi?
E oggi il nostro sguardo appunto riparte dal Settecento, che è un secolo che... In ognuno di noi evoca la grandezza del barocco che punta in avanti, quindi anche a livello musicale veramente c'è un'esplosione nella creazione degli strumenti, nella creazione di nuovi espedienti tecnici, di nuove modalità di scrittura, e questo è vero tanto a livello maschile quanto a livello femminile. Ma vorrei partire da una...
Posso certo. Fermarti un attimo? Per fare un riferimento storico, Vivaldi, Brahms, eccetera, quindi Vivaldi, nomi che al maschile...
Esatto, aspettiamo per Brahms, ma Vivaldi è proprio un compositore che avrei rammentato, perché l'iniziativa di cui stavo accennando...
Scusami se ti ho preceduto.
No, infatti era evidentemente una connessione già pronta. Questa iniziativa d'avanguardia riguarda l'ambito sociale, appunto, educativo se vogliamo, ed è la fondazione di ospedali, detti anche spedali, che erano luoghi di cura per i bisognosi, quindi in particolare per orfani, bambini abbandonati, che all'epoca sappiamo affollavano purtroppo le strade e la società. Queste strutture in quegli anni del Settecento iniziano a riservare un'attenzione particolare all'educazione e alla cultura fornita a questi ragazzi, e questo secondo me è un punto di umanizzazione che veramente precede di secoli tante nostre conquiste, no? Sul pensiero sociale o comunque le anticipa e anche ci insegna forse in un modo inedito tanti valori, ad esempio quello di cui sto per parlare, dentro a quello che si potrebbe definire un orfanotrofio, insomma, dell'epoca, non ci si cura soltanto di sfamare questo bambino, di garantirgli un minimo di igiene personale, quindi di salute fisica, di incolumità dalle malattie, ma ci si preoccupa anche dell'istruzione che gli si sta dando, e in particolare dell'istruzione musicale che gli si sta dando. E questo credo che veramente sia, ripeto, non un concetto d'avanguardia, ma forse anche inedito ai giorni nostri.
Una previsione di quello che fanno Simone Cristicchi, Max Gazzè, eccetera.
Esattamente.
Questa è una cosa molto positiva.
Sì.
Anche perché socialmente i tempi erano, forse cominciavano effettivamente a essere maturi, perché prima, insomma, il riguardo per il povero o per l'abbandonato non era così grande.
Assolutamente, cioè denota sicuramente una crescita della coscienza sociale, però mi stupisce comunque perché, appunto, come ho detto, sto per citare Vivaldi, cioè l'educazione musicale che veniva fornita a questi bambini, e sottolineo a queste bambine, perché molte di queste realtà in realtà erano femminili, l'educazione musicale non veniva affidata all'ultimo dei maestri falliti e senza lavoro, ma ai musicisti d'eccezione, che all'epoca erano riconosciuti come i migliori. E appunto Vivaldi, arriviamo a lui, fu uno dei maestri più importanti di questi spedali. Quindi pensiamo veramente al valore che veniva attribuito a questo tipo di iniziativa.
A questo punto, come l'altra volta, ti lascio la parola, ti lascio il microfono.
Volentieri.
Perché è troppo bello ascoltarti, è troppo bello entrare nella musica così a fondo come stai facendo tu con noi in queste puntate.
Grazie. Allora, procediamo parlando proprio di questo piccolo aspetto che abbiamo accennato, dell'educazione musicale delle bambine all'interno degli ospedali. Come spesso accade nella storia, ogni volta che a una donna viene data un'opportunità, c'è una sorta di contropartita, di contrappeso e quindi di limitazione. Infatti, all'interno degli ospedali le bambine potevano crescere musicalmente, ottenere appunto una solida formazione. E dopo 10 anni, quando raggiungevano la cosiddetta maggiore età, potevano uscire dall'ospedale come maestre, definite tali, e quindi questo offriva loro la possibilità di mantenersi attraverso l'insegnamento della musica. Ma c'erano forti limitazioni sul potersi esibire in pubblico come musicista, perché questo aspetto accompagna veramente la storia delle donne in musica da sempre, fin dalle testimonianze che abbiamo nella Bibbia. Cioè, alla donna viene affidata la conduzione del canto, la conduzione del ritmo attraverso magari i tamburelli, perché sono considerate le parti che più muovono l'emotività, più muovono la passionalità e quindi sono emanazione potenziale del demonio. Quindi anche il potersi esibire in pubblico è sempre molto controllato, sempre molto filtrato. Questo accompagnerà le donne anche per tutto l'Ottocento. Dobbiamo arrivare al Novecento per avere una maggiore libertà, e non dico totale, dico maggiore. Tornando agli ospedali, se queste fanciulle desideravano proprio avviarsi alla carriera di concertista, quindi esibirsi in pubblico, avevano l'obbligo assoluto di abbandonare la città. Quindi, ad esempio, chi usciva dall'ospedale di Venezia doveva andarsene dalla città, abbandonarla per sempre. Era come un proteggere anche l'istituzione dal disonore che avrebbe portato questa figura femminile che andava liberamente in concerto ad esibirsi. Tra tutti i nomi illustri e non che sono usciti da questo tipo di realtà educativa, perché come avete intuito sono uscite decine di maestre, di insegnanti di musica che hanno poi riportato la loro arte ad altri allievi, però vorrei citare almeno Maddalena Lombardini, che è un nome che ci arriva esplicitamente come compositrice, che aveva frequentato gli studi nell'ospedale dei mendicanti. Appunto, giunge come compositrice, di lei conserviamo tanto materiale ed oggi vorrei farvi ascoltare un brano che non è propriamente corale, ma vorrei darvi un'idea anche di quello che è lo sviluppo musicale attraverso i secoli, che ricalca esattamente quello delle composizioni maschili a cui più siete abituati. Quindi ascoltiamo un duo di violini in Do maggiore, opera 5 di Maddalena Lombardini.
Thank you.
Il nostro sguardo è concentrato sulla realtà italiana, un po' per nostra affezione sicuramente, un po' perché fino a un certo punto della storia dell'arte e della musica l'Italia veramente detiene un primato che è indiscutibile a livello mondiale. Tuttavia il Settecento è anche il secolo che vede l'incremento delle donne musiciste in paesi come la Francia e la Germania, sempre in virtù di un'istruzione impartita, nei luoghi predisposti, quindi monasteri e conventi, oppure privatamente presso le corti o le famiglie aristocratiche, a cui si aggiungono esperienze sporadiche, come abbiamo detto prima, accennando agli ospedali. I risvolti sociali della Rivoluzione francese portarono comunque alle donne svariate opportunità relative anche alla vita musicale. Ad esempio, il mecenatismo, che un tempo era appannaggio dell'aristocrazia, pian piano stava passando anche nelle mani della classe media. E questo portò ad un ampliamento del pubblico dei concerti, crebbe il numero dei luoghi dove si faceva musica. Quindi in tutta Europa nacquero scuole di musica nell'ottica di una nuova professionalizzazione. Contemporaneamente, le migliorie nei mezzi di comunicazione permettevano ai musicisti di girare facilmente l'Europa, ma anche di viaggiare in terre che fino a quel momento erano impensabili, come l'Africa, l'Australia, il Nord America, le Indie. In tutto questo, con la progressiva affermazione della borghesia, fu sempre crescente il numero di donne che iniziò a dedicarsi anche ad attività musicali amatoriali, cioè alcune famiglie borghesi cominciavano a guardare all'educazione musicale come a una delle doti che potevano influenzare la posizione sociale delle proprie figlie. In ogni caso, ricordiamo, le figlie dell'alta e media borghesia venivano scoraggiate dal prendere la musica seriamente, perché tutto sommato, anche alle più dotate, era fatto divieto da padri e mariti di esibirsi in pubblico, di pubblicare la musica a proprio nome e di accettare compensi per le loro attività, fossero anche di insegnamento. Quindi il sostegno di un uomo accanto si rendeva assolutamente necessario per la carriera di una donna, qualsiasi fosse il suo talento. Del resto, gli uomini occupavano i ruoli decisionali relativi all'insegnamento, alle pubblicazioni e alle esecuzioni musicali. È così che veniamo a conoscenza di alcuni nomi illustri di compositrici di grande valore individuale, ma affiancate nel bene e nel male, quindi tutelate o limitate, dal nome illustre che avevano accanto. Citiamo per prima, e poi ne sentirete altre, Clara Schumann, moglie del ben noto Robert Schumann. Conosciuta come tale, nonostante il riconoscimento esplicito del suo talento, conferitole addirittura da Chopin, Liszt e Goethe. Fortunatamente, quella col marito fu una unione sincera, anche a livello artistico, e Robert Schumann incoraggiò sempre le esibizioni e le pubblicazioni di Clara. Ascoltiamo di lei lo struggente Notturno, opera 6, numero 2. Ci siamo dunque affacciati alle porte del romanticismo e dobbiamo aprire una piccola riflessione. L'estetica romantica esaltava l'artista uomo come un cercatore dell'espressione di sé e per certi aspetti idealizzava la donna come musa che serviva all'ispirazione dell'uomo. Le donne che ispirarono ad esempio Beethoven, e abbiamo tanti nomi proprio rilevati dalle cronache, erano talentuose musiciste, loro stesse, però il loro ruolo riconosciuto era di semplici ispiratrici, muse. Le donne che tentavano di ribellarsi a queste condizioni generalmente subivano almeno la riprovazione sociale, fino a quella familiare. E anche le fortunate che godevano del sostegno di amici e parenti comunque sperimentarono la sofferenza e l'ambivalenza dei sentimenti verso la propria stessa opera. Clara Schumann, che abbiamo appena ascoltato, visse pienamente questo dissidio e arrivò a scrivere: «Una volta credevo di avere talento, ma sto cambiando idea. Una donna non dovrebbe desiderare di comporre. Mai una è stata capace di farlo. Dovrei essere io l'unica? Sarebbe arrogante crederlo. Le donne tradiscono se stesse nelle loro composizioni. Questo vale per me come per altre. Che sia Robert a creare, sempre, questo solo deve rendermi felice». Ricordiamo appunto che Robert era il marito e uno dei mariti neanche peggiori, perché comunque incoraggiava sempre Clara a proseguire nella sua attività di composizione e di pubblicazione. In ogni caso, iniziarono a fiorire istituzioni musicali che accettavano le donne come studentesse, e questo è un punto di scatto importante. Nella prima metà del XIX secolo le donne studiavano composizione solo privatamente. Dal 1870 le classi dei conservatori iniziarono ad ammetterle tra i loro iscritti. Certamente venivano spesso organizzati dei corsi separati, addirittura giorni alterni tra maschi e femmine, di questo abbiamo attestazione ad esempio dal Conservatorio di Bruxelles. Probabilmente gli stessi corsi non erano identici, quindi non possiamo sapere quanto veniva effettivamente passato nelle lezioni alle donne, ma in ogni caso prendiamo il positivo, senz'altro le donne avevano avuto accesso a queste grandi istituzioni prima vietate, e questo era accaduto un po' in tutti i paesi europei. Del resto, le ragazze, anche in questo caso, venivano istruite per diventare esecutrici e soprattutto insegnanti, non certo compositrici o tantomeno direttrici. In ogni caso, un certo numero di compositrici raggiunse uno status che potremmo definire professionale, nel senso che riuscivano a pubblicare ed eseguire la loro musica ricavandone anche del denaro. E se guardiamo alle biografie dei musicisti importanti di questo periodo, troviamo generalmente alle loro spalle madri educate musicalmente. Molto spesso donne di vero talento che riuscivano intanto ad occuparsi della casa e della famiglia con un numero di figli sicuramente più elevato dei tempi moderni. Altri nomi illustri associati ad un noto compositore uomo sono quelli ad esempio di Alma Mahler, conosciuta solo perché moglie di Gustav, Marie-Madeleine du Rouffler, moglie di Maurice, oppure quello di Fanny Mendelssohn, sorella maggiore di Felix. I due fratelli crebbero in una casa culturalmente molto ricca, che fin dai primi anni li mise in contatto con le figure artistiche e intellettuali preminenti dell'ambiente berlinese. Questi contatti così formativi contribuirono a distillare in Fanny una mente acuta e giudicante, oltre alla conoscenza, l'amore per la poesia e la musica. Fanny e Felix Mendelssohn condivisero la comune educazione musicale e svilupparono una relazione di fratellanza molto stretta. Si stimolavano a vicenda musicalmente ed intellettualmente e si aiutavano a modellare le loro composizioni. Come si conveniva però alle donne del suo ceto, Fanny non fu certo incoraggiata a diventare una musicista professionista. Il fratello stesso incoraggiò la sua attività compositiva, ma non la pubblicazione delle opere. Forse dettata dalla mentalità del padre o dalla cultura dominante, o addirittura dalla paura del confronto, dalla gelosia, dalla volontà di protezione, chissà, questa resistenza di Felix però acutizzò l'ambivalenza dei sentimenti di Fanny verso la composizione, come già abbiamo visto accaduto a Clara Schumann. Soprattutto per questa opposizione del fratello, solo una piccola parte delle sue composizioni, che sono più di 400, venne pubblicata e le prime uscirono addirittura sotto il nome di Felix Mendelssohn. A 24 anni Fanny andò in sposa al pittore di corte prussiano Wilhelm Hensel e l'anno seguente nacque il loro unico figlio Sebastian. Fortunatamente, anche in questo caso, il marito fu un sincero estimatore della sua attività compositiva e ne incoraggiò addirittura la pubblicazione. Dai diari e dalle corrispondenze di Fanny emerge una donna arguta, perspicace, intelligente, pienamente in familiarità con la vita intellettuale dell'epoca. Questa forte immagine di se stessa cozza con la vacillante fiducia nella propria creatività, che purtroppo è una cosa non così rara tra le compositrici, che ho avuto modo di attestare fino ai tempi moderni. A dispetto dei propri dubbi, ella fece del suo salotto una fiorente vetrina per i propri talenti musicali e per tantissime altre donne, compositrici, scrittrici, artiste. Fanny si cimentò quasi esclusivamente in quei generi compositivi che erano associati alle donne e alle loro occupazioni domestiche, quindi lieder e brani pianistici. Molti di questi brani, come le sue esplorazioni in lavori orchestrali e corali, venivano presentati durante i salotti musicali della domenica, in cui lei stessa era una partecipante di spicco come pianista, solista o membro di ensemble musicali. Eccezione fatta per un concerto di beneficenza, Fanny non si esibì mai in pubblico, nel rispetto delle opinioni della sua famiglia circa il ruolo adeguato che si confaceva ad una donna. Di lei ascoltiamo Schwanenlied, composizione per voce e pianoforte.
Es ist so still und dunkel.
Nel corso dell'Ottocento le conquiste ottenute a livello politico e sociale ricadranno favorevolmente sulle opportunità delle donne compositrici e sarà l'epoca di Augusta Holmes, Cécile Chaminade, Ethel Smith e tante altre, tra cui vorrei citare le sorelle Boulanger, unite dal talento musicale e divise purtroppo da un destino molto diverso. Figlie di padre direttore, compositore e di madre cantante, vennero allevate in una famiglia dove la musica era coltivata da ben 4 generazioni, ma fin da bambine, al di là della formazione ricevuta, rivelarono talenti rari, entrambe. In un mondo di soli uomini, entrambe concorsero a Roma per il prestigioso Prix de Rome, che sfiorerà nel 1908 Nadia e nel 1913 vincerà Lili, prima donna nella storia di questa competizione. Malata fin da bambina di tubercolosi intestinale, Lili morirà a soli 25 anni, lasciando un piccolo tesoro di composizioni, soprattutto vocali, che ne testimoniano l'originale personalità artistica. Propongo di ascoltare adesso il suo Hymne au Soleil per coro e pianoforte. Alla morte di Lili, la sorella Nadia Abbandonerà per sempre la composizione come una promessa a se stessa, forse per rispettare la scomparsa della sorella, e deciderà di dedicarsi alla direzione d'orchestra, alla diffusione dell'opera di Lili e soprattutto all'insegnamento. Svolgerà una carriera di docenza fino alla morte, fino a 93 anni, impressionante, arrivando ad utilizzare tecniche d'avanguardia come quelle informatiche, elettroniche, e sarà docente direttrice del Conservatorio Americano di Fontainebleau e punto di riferimento per i più grandi musicisti e compositori del XX secolo, tra cui potremmo citare Bernstein, Copland, Philip Glass, Astor Piazzolla, per stare sui più illustri. Certamente il contesto americano si è sempre dimostrato più dinamico nell'apertura anche alle donne dei contesti accademici e professionali. Consideriamo che già nel 1835 negli Stati Uniti nacque la Music Veil Academy con lo scopo proprio di insegnare musica alle donne. E nel 1867 l'americana Clara Bauer fu la prima donna a fondare addirittura un conservatorio essa stessa. Un po' più statica, come vedremo, sarà la situazione europea, anche per l'impatto delle due guerre, dei regimi, che non è certamente da sottovalutare. Torniamo però a Nadia Boulanger con tutto il prestigio che l'ha accompagnata, con tutto il tributo che le ha riconosciuto dalle migliaia di studenti che venivano anche dall'estero per assistere ai suoi corsi, conquistati dal suo valore e dalla sua filosofia, che lei stessa riassumeva in questa frase: "Io sono il livello di tensione più elevato, ascoltatelo in voi stessi". Di lei ascoltiamo Soir d'hiver, per voce e pianoforte.
Elle seule, elle pleure. verso si pte chi ti
Nel XX secolo, proprio per l'affiliazione forse al contesto americano, dalla Gran Bretagna venne un forte impulso alla composizione femminile per le tante iscritte al Royal College of Music e per le numerose allieve dei maestri Ralph Vaughan Williams e Gustav Holst. Nessuna di loro sperimentò la discriminazione all'interno del Royal College, ma una volta fuori sentirono spesso la necessità di collaborare creando occasioni affinché la loro musica venisse eseguita. In questa direzione nel 1911 a Londra nacque la Society of Women Musicians con l'obiettivo di fornire un punto di riferimento per le donne compositrici ed interpreti, oltre che un'occasione di incontro e cooperazione reciproca. Alla riunione inaugurale erano presenti 37 donne e nel primo anno di attività la società aveva già un proprio coro e una biblioteca. Aveva organizzato svariati concerti e ospitato conferenze e lezioni. Purtroppo la società si scioglierà nel 1972. In questo contesto storico-geografico possiamo distinguere varie generazioni di compositrici, ricordando le principali. Partiamo dalla prima, che vide l'attività intensa di Elisabeth Lüthen, Grace Williams, Pearl Rainer e Elisabeth McConchy, che è forse tra i nomi più illustri, paragonata per importanza allo stesso Beethoven, paragonata per prestigio al Britten dei nostri tempi. Lei stessa fu tra le principali protagoniste di queste iniziative che abbiamo appena citato e, constatata la difficoltà di esibizione delle donne e di esecuzione delle loro opere, fu tra quelle donne che si misero in prima linea per organizzare concerti specifici dove trovarsi e darsi questo spazio. Di lei ascoltiamo The Land, una delle sue prime cantate.
Thank you.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata e siamo arrivati, ho sentito parlare di Bernstein, quindi siamo arrivati quasi ai giorni nostri.
Esattamente.
E devo dire con un altro dei grandi maestri, di quelli che mi piacciono un sacco della musica moderna, legati però alla musica classica, perché Bernstein ha fatto un trasbordo quasi dalla musica classica alla musica moderna. E a me resta sempre nell'orecchio West Side Story e le musiche di quel musical. Ci proporrai la settimana prossima qualcosa di nuovo e qualcosa di più attuale ancora.
Esattamente.
L'attualità.
Arriviamo all'attualità.
Arriviamo all'attualità, sempre in rosa.
Sempre in rosa.
Ecco, questa è una bella cosa e mi fa molto piacere. Rosa è un colore che mi piace, non so perché. Devo chiedere alla mamma e al papà. Cosa devo dirti? Auguri per questo periodo e grazie della tua partecipazione. Ci vediamo, ci sentiamo per la terza puntata,
Puntata.
per l'attualità, e poi intanto penseremo se fare qualcosa dopo
Va
di
bene.
ancora interessante come queste due prime due lezioni, non mi piace chiamarle, ma queste due chiacchierate veramente propositive,
Bene,
interessanti,
grazie.
perché propongono l'ascolto di questa musica. Un
Bene.
grazie e a
Un saluto a
presto.
tutti gli ascoltatori.
Ecco, buona settimana a tutti.